Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora scontri in Iran tra forze dell'ordine e manifestanti. Morti sono almeno diverse centinaia, diverse migliaia gli arresti. Il presidente Trump mantiene alta la pressione sulla Repubblica Islamica, ma non è ancora chiara la strategia degli Stati Uniti. Sono tante i feriti ancora ricoverati dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il Vallese annuncia aiuti finanziari alle famiglie. Alcuni parlamentari creano il gruppo di amicizia Svizzera-Groenlandia per compensare il silenzio del governo sulle mire statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia a Washington ha avviato un'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in Iran proseguono. Anche in queste ore hanno finora causato almeno 500 morti. In queste ore anche il presidente statunitense Trump è tornato a minacciare il regime della Repubblica Islamica. Matteo Burkhardt.
Le proteste non si placano in Iran, dove migliaia di manifestanti continuano a occupare le piazze e le strade di decine di città in tutto il paese. Cresce anche il numero dei morti, soprattutto manifestanti, ma anche alcuni membri delle forze dell'ordine. Le dichiarazioni più prudenti indicano circa 500 morti, ma attivisti all'estero parlano già di più di 1000 deceduti. E gli ospedali dichiarano che i feriti hanno ampiamente superato il numero dei posti disponibili. Più di 10.000 persone sono state arrestate e rischiano fino alla pena di morte. La connessione a internet e la possibilità di telefonare all'estero sono bloccate da giovedì e per questo è ancora più difficile riuscire a capire la situazione in Iran. Le poche informazioni che abbiamo vengono da video e testimonianze inviate tramite Starlink, il sistema satellitare ideato da Elon Musk che permette di aggirare le limitazioni. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato nelle scorse ore che chiederà proprio a Elon Musk di facilitare l'accesso a Starlink in Iran ad ancora più persone. Intanto Trump è tornato a minacciare le autorità iraniane. Stanno governando con la violenza, monitoriamo la situazione molto seriamente, l'esercito monitora la situazione e stiamo valutando un intervento molto pesante. Trump ha anche annunciato che i leader iraniani hanno chiesto agli Stati Uniti di negoziare, ma nonostante le sollecitazioni di una giornalista, si è rifiutato di dire su cosa.
Il presidente americano Trump dunque mantiene alta la pressione, pur non dichiarando apertamente il proprio sostegno a Reza Pahlavi, il figlio dell'ultimo Shah che da tempo si presenta come una sorta di leader dell'opposizione iraniana all'estero. Come leggere queste notizie apparentemente contrastanti? Abbiamo chiesto a Riccardo Redaelli, direttore del Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all'Università Cattolica di Milano.
Ma il presidente Trump è notoriamente contraddittorio con se stesso, con quello che dice. Detto questo, è evidente che il figlio dello Shah, nonostante sia molto citato, nonostante ci siano gli slogan in suo favore nelle piazze iraniane, ma sono slogan più contro il regime che veramente a favore di una dinastia come Pahlavi, che era una dinastia che si è macchiata di crimini di una repressione fortissima. Fino a quando è caduta. Trump si è esposto molto a parlare di interventi a difesa dei manifestanti e quindi è difficile che si possa tirare indietro ora, ma è chiaro che ci sono diversità anche in ambito dentro la Casa Bianca fra i suoi consiglieri, perché attaccare l'Iran significa anche irritare ancora di più la Russia, ma soprattutto la Cina, perché per l'Iran, per la Cina è molto importante. E c'è una diversità di vedute, anche perché militarmente gli Stati Uniti sono esposti su vari fronti e aprire un fronte iraniano sarebbe un fronte molto, molto difficile da prevedere.
L'alleato storico di Washington nella regione è Israele. Nel paese in vigore è lo stato di massima allerta militare. Cosa sta succedendo?
Israele, il governo di ultradestra israeliano, da sempre spinge per far cadere la Repubblica Islamica, che è un po' il nemico ontologico. E Bibi Netanyahu ha vinto elezioni in passato in cui era dato per perdente, proprio cavalcando la paura dell'Iran e fomentando la paura iraniana. Quindi è evidente che dopo aver distrutto Hamas e Hezbollah, caduta la Siria, distrugge anche la Repubblica Islamica, sarebbe un boost fortissimo per un primo ministro come Bibi Netanyahu, che deve rivincere le elezioni, ma che sappiamo essere molto contestato, accusato di corruzione all'interno del proprio paese. Quindi c'è da un lato la volontà di portare fino in fondo la lotta contro la Repubblica Islamica. Dall'altro ci sono anche i problemi di sicurezza, perché si aprirebbe di nuovo un altro fronte, ci sarebbe sicuramente il rischio di un bombardamento missilistico per un paese che comunque è già provato da 2 anni, dal 7 ottobre del 2023, è in uno stato di guerra permanente.
L'analisi del professor Riccardo Redaelli delle proteste in Iran si occuperà anche Modem, il nostro magazine di approfondimento in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8:30. Ora la tragedia di Crans-Montana. Gli ultimi aggiornamenti riguardo ai feriti sono di ieri sera e ci dicono che 80 persone restano ancora ricoverate in Svizzera e all'estero. Oggi invece è attesa la convalida dell'arresto del proprietario del bar posto in detenzione preventiva venerdì scorso. Il Tribunale dei provvedimenti coercitivi ha tempo fino a domani per decidere. Intanto il presidente del governo vallesano respinge le accuse di clientelismo e promette sostegno finanziario diretto alle famiglie. Laura Dick.
Restano molte questioni in sospeso riguardo al rogo divampato nel bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno. Non solo i gestori del bar sono sotto accusa, ma anche le autorità politiche hanno ricevuto diverse critiche per le loro mancanze. Mattias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano, respinge le accuse di clientelismo.
Tutto mon engagement politique ça a été un engagement contre le copinage, contre les conflits d'intérêts.
Mi sono sempre impegnato a lottare contro queste pratiche, ha detto ai colleghi della RTS. Continuerò così. È ora la giustizia a decidere come portare avanti l'inchiesta. C'è molta pressione. Io stesso ho delle grandi aspettative, ma ho anche fiducia nelle nostre istituzioni. Promette poi un sostegno finanziario diretto alle famiglie delle vittime, un aiuto che aspetta la decisione del governo vallesano nei prossimi giorni per essere attuato.
C'est ma volonté, mais il s'agit d'une décision du gouvernement qui sera prise dans ces prochains jours.
Intanto l'inchiesta continua per individuare le responsabilità delle persone coinvolte. Venerdì i due gestori sono stati sentiti dalla magistratura in quanto sospettati. Al momento sono accusati di omicidio colposo, incendio e lesioni personali colpose.
La galleria di base del San Gottardo da questa mattina è chiusa parzialmente al traffico ferroviario per dei lavori di manutenzione programmati. Gli interventi dureranno fino al 23 gennaio e impongono la deviazione della maggior parte dei convogli passeggeri sulla linea panoramica, con tempi di percorrenza che si allungheranno di circa un'ora. Romina Lara.
Una chiusura parziale, programmata sull'arco di una decina di giorni, durerà fino al 23 gennaio compreso e che si rende necessaria per svolgere alcuni lavori di manutenzione. Quest'anno saranno 10 anni che il tunnel di base è entrato in servizio e alcuni impianti sono giunti alla fine del loro ciclo di vita. Patrick Walser, portavoce delle FFS.
La galleria sarà chiusa per una decina di giorni perché devono essere svolti degli importanti interventi di manutenzione che non possiamo fare durante le normali finestre di manutenzione che abbiamo, ad esempio nel corso del weekend, quando una canna chiude regolarmente per fare la manutenzione della galleria. Questa manutenzione, in questo caso si tratta della sostituzione del sistema radio, richiede degli interventi più lunghi e quindi la galleria va chiusa.
Come già accaduto in altre occasioni, pendolari e viaggiatori che si spostano lungo l'asse del San Gottardo dovranno mettere in conto tempi di percorrenza un po' più lunghi.
I viaggiatori purtroppo dovranno ritornare sulla linea panoramica, calcolando quindi un'ora in più per il loro viaggio. Non tutti, ci sono i collegamenti internazionali tra Francoforte e Milano che sono garantiti e ci sono alcuni collegamenti intercity che sono garantiti, nello specifico il primo da nord a sud il mattino e l'ultimo da nord a sud il mattino e il primo da sud a nord sempre il mattino, quindi alle 5:30 da Chiasso.
Poche eccezioni dunque, mentre non ci sarà impatto sui treni merci, tenuto conto anche di altri cantieri previsti tra gennaio e febbraio lungo l'asse del San Gottardo. Le ferrovie raccomandano agli utenti di consultare l'orario sul sito internet o sull'app delle FFS prima di ogni viaggio.
C'è un nuovo gruppo di interesse in Svizzera, il gruppo di amicizia con la Groenlandia. a crearlo dei parlamentari che vogliono far sentire una voce di fronte al silenzio del Consiglio federale sulle mire statunitensi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Tre consiglieri nazionali, il socialista Fabian Molina, il liberale radicale Laurent Verly e la centrista Elisabeth Schneider-Schneider, i tre copresidenti del neonato gruppo di amicizia parlamentare Svizzera-Groenlandia. Di fronte alle dichiarazioni e minacce di Donald Trump verso l'isola appartenente al Regno di Danimarca e al silenzio delle autorità federali, i tre hanno dunque deciso di agire, pur riconoscendo che il gruppo non potrà certo influenzare in alcun modo il presidente statunitense. «Dobbiamo comunque rompere il silenzio assordante del nostro governo», ha dichiarato Molina, secondo cui è necessaria una dimostrazione di sostegno agli amici europei in un contesto geopolitico che vede il continente sotto pressione a est dalla Russia e a ovest dagli Stati Uniti. Molina, che prevede anche un viaggio in Groenlandia per farsi un'idea della situazione sul posto il prima possibile. Maggiore indulgenza verso il Consiglio federale da parte di Elisabeth Schneider-Schneider, secondo cui una certa riluttanza a farsi sentire comprensibile nell'ottica del delicato dossier doganale da definire con Washington. Per i parlamentari è però possibile inviare messaggi chiari in favore del diritto internazionale. Un gruppo accolto però con scetticismo in casa UDC, secondo il consigliere nazionale Roland Büchel. Il Consiglio federale deve seguire e presentare una linea chiara in politica estera. Iniziative del genere, benché legittime, rischiano solo di essere fraintese.
Alberto Trentini e Mario Burlò, due italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati. Si trovano nell'ambasciata d'Italia a Caracas. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha già potuto parlare con loro. I due, un cooperante e un imprenditore, erano stati arrestati nel novembre del 2024 con accuse formali molto vaghe come terrorismo. L'ufficio del procuratore distrettuale di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in merito alla ristrutturazione della sede centrale della Banca Centrale statunitense e all'eventualità che Powell abbia mentito al Congresso americano sulla portata del progetto. Cristiano Valli.
This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings.
Questa è un'intimidazione, è la conseguenza dell'insistenza della Federal Reserve nel fare ciò che ritiene meglio per i cittadini, fissare i tassi di interesse secondo quelli che sono i nostri principi guida, non i desideri del Presidente degli Stati Uniti. Non c'entra la mia testimonianza al Congresso o la ristrutturazione della nostra sede, quelle sono scuse. Deciso, duro, ma anche sereno Jerome Powell nel commentare la sua posizione dopo le indiscrezioni del New York Times sull'inchiesta del Dipartimento di Giustizia. Secondo le prime analisi dei media, quello del Dipartimento di Giustizia è soprattutto un messaggio per chiunque sostituirà Jerome Powell a maggio alla scadenza del suo mandato. Donald Trump non ha mai nascosto l'irritazione per il rifiuto della Federal Reserve di piegarsi alle sue richieste, ma è stato anche avvertito più volte dalla Corte Suprema che licenziare Jerome Powell senza giusta causa non rientra tra le prerogative del Presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha rifiutato ogni commento, ma Donald Trump avrebbe dichiarato all'NBC che lui non è coinvolto con l'inchiesta. Ha anche aggiunto, certo è, che Jerome Powell non è molto bravo né nel suo lavoro alla Federal Reserve né a costruire palazzi.
In Germania ancora oggi sono in circolazione enormi quantità di vecchi marchi tedeschi. A 24 anni dall'introduzione della moneta unica europea, molti tedeschi conservano ancora la loro ex valuta nazionale, che continua a poter essere cambiata in euro nelle filiali della Banca Centrale tedesca. Walter Raue.
I tedeschi amavano la loro valuta. Il Deutsche Mark rappresentava molto di più di una semplice moneta. Per molti di loro era sinonimo di stabilità, benessere e anche di orgoglio nazionale. Che questo attaccamento al vecchio marco tedesco potesse durare così a lungo, non se lo era però immaginato nessuno quando, nell'ormai lontano 2002, venne ufficialmente sostituito dall'euro. A 24 anni dall'introduzione della moneta unica europea, i tedeschi conservano ancora oltre 12 miliardi di vecchi marchi. A darne notizia è la Bundesbank, che a differenza di tante altre banche centrali dei paesi dell'Eurozona, offre ancora oggi ai suoi connazionali la possibilità di cambiare la vecchia valuta in euro, e questo al valore di cambio fissato nel 2002 di 1,955 marchi per un euro. Solo l'anno scorso negli uffici della Bundesbank sono stati portati a questo scopo 53 milioni di vecchi marchi tedeschi. A recarsi nelle filiali della banca centrale tedesca sono spesso i familiari di parenti deceduti che nelle case dei loro nonni o genitori hanno scovato sotto i materassi, nei cassetti o sotterrati in giardino, a volte piccole, altre volte anche ingenti, quantità di vecchie banconote. Se a scoprire questi tesori sono però gli abitanti della disciolta Repubblica Democratica Tedesca in Germania dell'Est, il destino gioca a loro un brutto scherzo. A differenza della Deutsche Mark, la valuta della Germania occidentale, i vecchi marchi dell'ex Germania socialista non vengono più cambiati e sono solo carta straccia.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.